Amen. Gloria a Dio. Alziamoci in piedi e leggiamo nel secondo libro dei Re, al capitolo 7, due versetti. Allora Eliseo disse: ascoltate la parola del Signore. Così dice il Signore: domani a quest'ora, alla porta di Samaria, la misura di fior di farina si avrà per un siclo, e le due misure d'orzo si avranno per un siclo. Ma il capitano sul cui braccio il re si appoggiava rispose all'uomo di Dio: ecco, anche se il Signore facesse delle finestre in cielo, potrebbe mai avvenire una cosa simile? Eliseo rispose: ebbene, lo vedrai con i tuoi occhi, ma non ne mangerai. Preghiamo. Padre Celeste, noi ti ringraziamo per la tua parola. Chiediamo, Signore, che il tuo Spirito possa renderla vivente e vera ai nostri cuori per mezzo della fede in Cristo Gesù. Amen. Amen. Accomodatevi. Amen. Molte volte i credenti hanno dei sentimenti forti. Anche oggi sono sentimenti forti per noi, le emozioni, tante cose, tante testimonianze. Molte volte i credenti hanno dei sentimenti forti ma strani. Ad esempio, hanno più paura di Satana che timore di Dio. Infatti, quando c'è qualcuno, ancora quando si nomina il nome del nemico, già tremano. Ma non dovrebbe essere così. Non dovrebbe essere così. Perché la fede che viene da Dio si poggia sulla vittoria di Cristo. Amen. Che Egli ci ha donato. Poiché la vittoria di Cristo è la mia vittoria, e il sangue di Gesù ci copre e ci protegge. E anche altri sentimenti strani ci sono in mezzo ai cristiani. Tante volte si parla di ricevere dal Signore, di quello che Egli può fare. Poi una parola viene data e rispondiamo un po' come ha risposto questo capitano. Sì, Dio c'è, ma questo non può accadere neanche se Egli aprisse le finestre del cielo. Allora stiamo attenti, perché senza fede noi non possiamo sussistere. Nell'ultima testimonianza abbiamo sentito qualcosa che è in attinenza al messaggio. Parole di fede pronunciate e accettate quali esse sono, parole di Dio. È meraviglioso quando Dio mette una parola nel nostro cuore riguardo a cose che devono accadere, e questa parola viene ascoltata, ricevuta, creduta e subito vissuta. È una gioia per tutti noi, certamente, vedere questo, quando accade qualcosa del genere. È una gioia, certamente, personalmente, per me, quando mercoledì ero in casa, non potevo andare all'ospedale perché stavo molto male, lo sapete, ma ero nervoso perché volevo andare, mi sentivo un pochino così. Ma poi, quando Fabio diceva, va bene, del resto a casa potrei pregare meglio, e io ho detto è vero, io posso pregare meglio a casa. Allora poi il Signore ha messo nel mio cuore un verso del Salmo 92: tu mi dai la forza del bufalo, io sono cosparso d'olio fresco. Questo è importante, la seconda parte è più importante della prima, perché il giogo cade a motivo dell'unzione. Alleluia. L'olio di Dio è forza, ed è straordinario quando la parola di Dio viene subito afferrata e vissuta. Un attimo prima c'è una montagna insormontabile, grossa. Commento la testimonianza di Francesca, perché è fresca fresca. Non posso, non ce la posso fare, non è qualcosa che per me, nelle mie possibilità, nelle mie forze. No, tu puoi riuscirci benissimo. E le donne sanno che il primo parto è particolarmente difficile, anche lungo. Bene, ma parla il Signore, parla il Signore, la parola viene ricevuta e in 15 minuti una donna partorisce il primo figlio. Com'è possibile? Io credo che molte delle donne che hanno avuto dei figli, delle mamme presenti lì, avrebbero detto: ne avrà per ore, ne avrà per ore, e quanto ancora soffrirà. Io ricordo quando l'altra mia cognata era all'ospedale tutta baldanzosa, sentiva forte, credeva di essere preparata, no? A partorire, sapeva tutto in teoria. E i primi dolorini, le prime doglie, subito, ecco, vado, pronto, quando mi fate entrare, dai. Non sapeva quello che l'aspettava. Era convinta che era quella la doglia più forte. Saranno queste, le prime. Erano, non so, non ricordo quante ore, forse 12 ore prima che poi partorisse. Ecco, sarà questa. Adesso sta per uscire. Non sai quello che ti aspetta ancora. Dopo molte e molte ore di normale travaglio, perché è così che i bambini vengono alla luce, lei aveva perso la baldanza, aveva capito che in teoria sulle nostre forze non ci si può appoggiare. C'è modo e modo di aspettare le cose buone, la promessa del Signore, ma il modo giusto è soltanto uno, quello di appoggiarsi sulla parola di Dio. Abbiamo letto questa storia, in questo racconto la situazione è tremenda in Israele, Samaria è assediata dai Siri. In questo assedio la carestia è dura, dura, tremenda. O in questo passo addirittura si racconta di questo re che a un certo punto umiliava se stesso perché aveva visto qualcosa che mai avrebbe voluto vedere, delle mamme che mangiavano i loro figli. Non c'era speranza, non c'era via d'uscita. Un esercito numerosissimo era accampato intorno a questa città. Ed era una tattica spietata che non dava scampo alle città. Era molto semplice. Questi grandi eserciti si accampavano intorno a una città e dovevano solo aspettare. Si sistemavano. Prendevano le loro vacanze, mesi o anni, vivevano in un accampamento intorno alla città, portavano tutto, i loro beni, i loro averi, le loro ricchezze, oro, argento, cibo, giochi, divertimenti, e dovevano solo accamparsi e stare lì. Quanto tempo non occorreva? La città sarebbe caduta senza grossi spargimenti di sangue, esausta, morta di fame. La stava aspettando. E questa è la situazione: un popolo dentro una città assediata, carestia, finisce presto tutto, dentro una piccola città, una città, e fuori questi che vivono un'altra realtà. Questo esercito dei Siri accampato intorno alla città. E il re, nervoso di questa situazione, senza uscita, mandò un messaggero al profeta Eliseo, non con buone intenzioni, non ci fermiamo in questi dettagli. Quando questo messaggero arrivò da Eliseo, Eliseo ebbe una parola forte, perché in quel momento non c'era grossa stima verso Eliseo, ma lui era l'uomo di Dio, era il servo del Signore. il Signore non fa nulla senza rivelare nel segreto ai suoi servi, dice la parola di Dio. E quando in questa situazione disperata, senza via d'uscita, Eliseo proclamò la parola di fede, fu subito preso in giro. In città, domani, non c'era niente. Non c'era niente. La realtà era quella, una città esausta. Aveva i giorni contati ormai. Si dovevano arrendere senza forza, senza combattere, aprire le porte e mettersi nelle mani del nemico. Non c'era nulla, niente da mangiare, niente. Eliseo apre la bocca per la parte del Signore, dice: domani a quest'ora alla porta di Samaria la farina sarà quasi regalata. Questo vuol dire, in pratica, sarà venduta farina per niente, le misure d'orzo saranno per pochi spiccioli, basterà andare, pochi spiccioli. Io non saprei fare un parallelo fra i sicli e i nostri spiccioli, ma l'immagine è quella: domani alla porta di Samaria farina, grano, orzo, tutti i beni saranno disponibili per nulla e la città potrà sfamarsi. E c'è sempre però l'intelligentone di turno, il ben pensante, no? Io sempre uso per queste espressioni per indicare quelle persone che credono di saperne più di Dio, perché ci sono sempre quelli che hanno più fede di Dio, che sono più saggi della parola di Dio, che sanno dove contraddire la parola, che sanno cosa è giusto e cosa è sbagliato, che sanno distinguere il bene dal male, figli non di Dio, ma della ribellione. Distinguere ogni cosa mi ricorda quel frutto di quell'albero del bene e del male. Che l'uomo, per cui l'uomo cominciò a ragionare e a stabilire da sé quello che era giusto e quello che era sbagliato, senza affidarsi a Dio come un piccolo fanciullo, come creatura prediletta, come pupilla degli occhi di Dio, come figli di Dio. E allora quest'uomo lo vediamo che deride il servo del Signore. E dice: ma neanche se il Signore facesse delle finestre nel cielo potrebbe mai avvenire una cosa simile. Eliseo, che era un tipo da prendere con le molle, mi piacerebbe tanto conoscere il profeta Eliseo, perché scuoterebbe molti dei preconcetti, delle idee che avete dei servi di Dio. Vi scandalizzereste davanti a Eliseo 100 volte, vedendolo quante volte lui anche si arrabbiava, i toni, i modi di parlare che aveva, l'autorità. Molti si scandalizzerebbero, ma del resto anche a vedere altri uomini muoversi, se noi vedessimo Sansone ad esempio, e diremmo: Dio si può servire di quest'uomo? Non è possibile. O altri, anche Davide stesso, a conoscerlo, uomo sanguinario, uomo, direste: ma come fai Dio a servirsi di quest'uomo? Uomo dal cuore secondo il Dio, ma non crede. Tante cose noi non comprendiamo, tante cose. Ma beato colui che si accosta alla parola di Dio come un piccolo fanciullo e la afferra e la fa sua, la mette in pratica e la vive. Alleluia. Samuele e Eliseo disse a quest'uomo: ebbene, lo vedrai con i tuoi occhi, ma non ne mangerai. La storia, per chi non la conosce, vede a questo punto un gruppo di 4 lebbrosi fuori dalla città, presso l'entrata della porta della città. Voi sapete che quei lebbrosi erano lo scarto della società, no? Emarginati, isolati, potevano stare solo fra di loro, potevano stare a distanza. E questi ragionarono bene in tempi difficili, cominciarono a dirsi: ma perché ce ne stiamo qui in attesa di morire? Se diciamo entriamo in città, lì c'è fame e moriremo di fame. Se restiamo fuori dalla città, moriremo lo stesso. Facciamo una cosa, apparentemente senza speranza: andiamo a buttarci nelle mani del nemico. Andiamo verso i Siri e accettiamo quello che verrà. Se ci lasciano vivere, vivremo. Se ci danno la morte, morremo. Un buon ragionamento, è vero? Un buon ragionamento. Piuttosto che starte lì chiuso, dove c'è carestia, dove c'è tristezza, morte, dove c'è difficoltà, per paura del nemico, perché non fai un gesto anche disperato, ma ragionato però, non disperato, come dire, stupidamente, ma con un buon senso comunque. Perché non guardi la realtà, alzi i tuoi occhi, perché non osservi realmente la situazione nella quale tu ti trovi, continuando ad illuderti. Questi lebbrosi ragionarono bene, mossi certamente dallo Spirito Santo. Andarono presso l'accampamento di questi Siri. E lì accadde qualcosa di strano. Questo accampamento, che era grandissimo, io credo che fosse composto da decine di migliaia di persone, veramente numeroso, arrivarono in questo accampamento e non c'era nessuno. Deserto, questo grande accampamento deserto. La Bibbia racconta che questi lebbrosi giunsero all'esterno dell'accampamento, entrarono in una tenda, mangiarono, bevvero e portarono via argento, oro, vestiario e andarono a nascondere ogni cosa. E poi tornarono in un'altra tenda, saccheggiarono un'altra tenda, gioiosi, entusiasti. A un certo punto però dovettero riflettere e dire: ehi, ma che stiamo facendo? Noi non possiamo tenere per noi questa benedizione, no? Dobbiamo dirlo, dobbiamo andare in città e dirlo. Non facciamo del bene, è giorno di buone notizie, noi tacciamo, dobbiamo andare subito, non aspettare il giorno. E così andarono in città e raccontarono. Certamente era incredibile, non poteva essere qualcosa possibile che un accampamento di un esercito forte, preparato, organizzato, fosse lasciato incustodito. Sì, il re mandò in esplorazione alcuni soldati con dei cavalli, poi si convinsero che i Siri erano veramente scappati. Infatti, andando verso il Giordano, vedendo tutta la strada era disseminata di oggetti, di vestiario, che questo esercito aveva gettato via in fuga precipitosa. Era accaduto qualcosa di incredibile. In quell'accampamento Dio aveva fatto sentire un grande rumore di cavalli, come di un grande esercito, tanto che i Siri, spaventati dall'arrivo di questo esercito, si diedero alla fuga. Ma non c'era nessun esercito che arrivava, ma era il Dio che preparava in un modo soprannaturale, incredibile, la liberazione del suo popolo. Così questi Siri scapparono via, perché erano rilassati, non pensavano di dover combattere, erano lì che facevano baldoria, aspettando che il popolo di Dio morisse di fame. È così che il nemico ride di te, molte volte, quando tu impaurito, chiuso nella tua Samaria, aspetti di morire di fame, e lui se la ride fuori. Mentre il Signore, nel movimento della tua fede, ha una benedizione che non può mostrarti finché tu stai fermo, finché tu stai chiuso nelle tue paure, nelle tue convinzioni. Se avete fede, certo voi non potete sussistere. La parola di Dio arrivò in quel giorno per bocca del profeta Samuele e l'incredibile divenne realtà. Il Signore parlò e quell'incredulo ebbe anche lì il compimento della parola di Dio sulla sua vita, perché mentre poi il popolo di Samaria sentì questa notizia, c'è tutto, abbiamo tutto, è arrivata farina, orzo, e allora tutti sono usciti per andare a saccheggiare questo accampamento, e molti tornavano infatti indietro e davano a quelli che non erano andati per niente tutto, e la misura di fior di farina si ebbe per un siclo e due misure d'orzo per un siclo secondo la parola del Signore. Alleluia. E quel capitano a cui il re aveva affidato la guardia della porta fu calpestato dalla folla presso la città e morì senza poter vedere il compimento della benedizione e della promessa di Dio. La vera fede nasconde questo aspetto drammatico. Si nasconde agli occhi di chi non vuole usare fede nel Signore. Cosa voglio dirvi? Voglio dirvi che quando il Signore parla, c'è sempre qualcuno che entra in quella dimensione di fede afferrando le promesse. C'è sempre qualcuno che, pur udendo la stessa parola, resta escluso. E la cosa tragica, sapete qual è? Che può accadere che mentre due persone fianco a fianco, nella stessa situazione, uno vive e usa i benefici della fede, della parola di Dio, e l'altro si lamenta. Così, mentre per uno c'è abbondanza, per l'altro c'è carestia nella stessa situazione, che è soltanto un fatto di fede. Il Signore apre le cataratte del cielo su di te e le chiude a 10 metri da te. Io ricordo una cosa incredibile, mi viene davanti, penso che devo raccontarla, non so per quale motivo, però io mi ricordo quando abbiamo vissuto dall'alluvione di Libo, questo 2 anni fa, quella di Libo Marina, se mi ricordo, 2 anni fa o 3 anni, sono 3 anni, 2 anni fa. Allora, quel giorno è accaduto qualcosa di incredibile, che io personalmente ho vissuto. Io ero a Pizzo in un negozio, cioè ero in giro per comprare degli occhiali per mia figlia, e non pioveva. Qualcuno mi chiamò addirittura dalla Sardegna per comunicarmi che, perché era preoccupato, anche da Roma mi chiamarono: Marco, tutto bene, come state? Che è successo? Siete vivi? Che cosa è successo? Come non lo sai? Il giornale, il telegiornale, è stato in diretta facendo vedere. Cosa è successo? Alluvione, Vibo. Io non so niente. Non so niente. Cosa stava succedendo? Qualcosa di incredibile. Poi io ho ricostruito la scena, ho visto anche. Mentre. Io non so l'esempio, se dovevo vedere la sorella Maria alla stazione, fosse la mia di confine, non lo so. Mi pioveva. Allora, dopo dalla stazione di Pizzo, non pioveva, non ha piovuto. Poche gocce d'acqua, così. Da quella linea, poi per una fascia di 5 km, al mare, alla montagna, le cataratte del cielo sono aperte. In modo incredibile, un'acqua che mai si era vista, che il cielo non poteva contenere, infatti non veniva dalle nuvole. Sapete che qualcuno ha filmato 2 trombe d'aria, che infatti io l'ho saputo dalla questura quando ancora nessuno lo sapeva, mio fratello mi diceva questo fatto. Al largo di Vibo Marina c'erano 2 trombe d'aria, 2 due presenze malefiche, strumenti del distruttore, controllati da Dio, però non dobbiamo mai dimenticare che Dio controlla ogni cosa, che risucchiavano acqua, la lanciavano in cielo e la facevano ricadere. Ecco come è stata alimentata quella incredibile e enorme caduta d'acqua di quel giorno. Com'è possibile che poi a un chilometro di distanza, cioè a un certo punto, non c'è? Che Dio c'entri qualcosa? L'abbiamo scritto anche io, anche un opuscolo per quel momento. Qualcuno di voi lo ha letto, molti l'avranno letto. Possiamo dire che Dio non c'entra? Quando? Torniamo a noi. Tu vedi queste cose intorno a te. Non pensarci troppo, ma vivi la tua vita di fede appoggiandoti al Signore. Perché Egli ha un piano, una logica che noi non possiamo comprendere. Non facciamo l'errore di fare come quel capitano. Quando Dio annuncia grandi cose, prendiamo in parola il Signore. Se tu ascolti una parola che ha dell'incredibile, non dire mai, deridendo, sorridendo, scherzando, questo non è possibile neanche a Dio stesso, perché bestemmieresti il nome di Dio. Mi può sembrare strano, perché molte volte noi pensiamo che la bestemmia è soltanto pronunciare il nome di Dio in vano, ma è anche disprezzare, e noi lo sappiamo bene, le opere che il Signore fa e quelle che ha preparato. Anzi, noi sappiamo che il peccato imperdonabile è quello di disprezzare l'opera dello Spirito Santo. Molti vedono una vita cambiata, guardano in faccia l'amico, il vicino, quello che conosciamo, dico: lui sarà cambiato, ma quale? Neanche se lo vedo ci credo. Oppure guardano la realtà. Tante volte noi rischiamo di sbagliare. Noi vogliamo chiedere perdono al Signore in questo giorno, che il Signore, nel tuo riposo, io riceverò, ascolterò le tue parole, le terrò nel mio cuore, le serverò in cuor mio. E anche se non è il momento di elevarmi e di partire con tutta la fede che posso, comunque non voglio fare l'errore di disprezzare la tua parola, l'opera dello Spirito Santo. Noi possiamo fare questo errore quando siamo alla presenza di Dio, ascoltare le promesse, ascoltare la parola del Signore e non crederci. Io ho sempre osservato che nel cuore di molti credenti il problema è l'incredulità, sembra un paradosso. Eppure, cosa vi voglio dire? Che molti credono in Dio magari per la salvezza, ma poi per nient'altro. Perché non credono che Dio possa aiutarlo personalmente, essere il loro soccorso personale. Per un eccesso tante volte anche di diffidenza o di umiltà, tante volte pure, perché quando noi impariamo dai bambini, impariamo che i bambini non si preoccupano di chi sta a destra e a sinistra. Se io metto un pacco di caramelle a disposizione di tutti, un bambino si alzerà, lo afferrà, non gli importerà niente di chi gli sta intorno. Magari poi farà come le prose, poi si ricorderà: oh, mi stavo buffando, meglio che condivido un po'. Amen, perché questo è quello che il Signore vuole da te. Quando Egli manderà abbondanza sulla tua vita, perché tu hai creduto con un piccolo fanciullo, ricordati però di chi soffre, di chi ha bisogno, e non inorgoglirti. Sabella raccontava prima che il popolo di Dio proclama parole di fede, non perché fa esperimenti o tira a indovinare. Noi non siamo indovini. Non ha niente a che vedere, la fede nel Signore non è augurio o auspicio o profezia. Quando si avvicina Natale o Capodanno, io ho imparato qualche cosa di importante. Prima magari pensavo che fosse inutile magari dare delle parole cosiddette di auguri, no? Però poi ho capito che i credenti non danno parole di auguri, ma danno parole di fede. Un augurio è una speranza, ma la speranza non è fede. Una cosa è dire: ti auguro o spero che tu sia benedetto durante. Una cosa è dirti: sorella Pamela, tu sarai certamente benedetta. Fratello Bruno, tu sarai benedetto dal Signore. Il tuo futuro è glorioso, senza dubbio. Perché? Io non devo sperare, lasciali perdere gli sforzi. Se tu hai quella fede, quella fiducia nel Signore, egli ha dato un avvenire, una speranza. Io so i pensieri che medito per voi, parole di pace, non di male, per darvi un avvenire, una speranza. E il popolo di Dio in Samaria come fa a credere a queste cose? Forse a volte bisogna arrivare ad essere come quei lebbrosi, gli ultimi fra i disprezzati e fra gli assediati. Non bastò la carestia, la disperazione per far muovere qualcuno con le poche forze rimaste, ma quei quattro lebbrosi, lo scarto, si mossero e andarono a prendere la loro benedizione, si riempirono le tasche, gli occhi, la bocca, se ne andarono in giro a nascondere, e poi si ricordarono anche dei loro fratelli. Che bel sentimento! Potevano dire: ma perché andiamo? Ci hanno disprezzato, emarginato, non hanno vita, non contiamo niente, lasciamoli morire di fame. No, perché quando il Signore ti benedice e tu sai di essere stato l'ultimo a meritare la sua benedizione, tu sei grato e riconoscente. Dici: Signore, chi ero io? Chi sono io? Un oltraggiatore, un disprezzatore, un assassino, un persecutore della tua Chiesa. Ma misericordia mi è stata fatta, perché agivo per ignoranza nella mia incredulità. Ma quando arriva la parola del Signore, prendila sul serio, ed egli farà grandi cose nella tua vita, e i tuoi occhi lo vedranno, alleluia, e tu gusterai e apprezzerai. Chi poteva credere in tante promesse del Signore? Non sto qui a darvi tante testimonianze che potrei dare personalmente, però poco tempo fa, mentre pregavo con un servo di Dio, quest'uomo pronunciò una parola fra le altre e disse: poiché tu hai avuto il coraggio di osare, io ti benedirò della benedizione di Abramo. Alziamoci in piedi e preghiamo. Alleluia. Se c'è qualcuno che deve pentirsi della propria incredulità, può venire avanti e preghiamo insieme. E senti il bisogno di una preghiera personale, per qualche bisogno particolare, fisico, possiamo pregare insieme. Possiamo prendere del tempo, senza fretta, lasciando al Signore ora, per mezzo dello Spirito, il compito di applicare e di rendere manifesta la sua parola nella nostra vita. Vogliamo entrare nella vita dello Spirito. Il Signore ha parlato e noi vogliamo credere alle sue promesse con semplicità di cuore. Non vogliamo fare sforzi o esercizi mentali, ma il Signore ha parlato e ha annunciato l'incredibile, l'impossibile, che è per noi e per me e per chi vuole afferrarlo. Alleluia. Chi ha sete venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Possiamo cantare un cantico insieme, adorare il Signore mentre preghiamo. Alleluia.